Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, in versione chiaramente estiva, quindi fino alle 18. Di cosa parleremo oggi? Della cronaca economico-finanziaria, parleremo del rapporto o delle anticipazioni, per meglio dire del rapporto Svimez 2011 sull'economia del nostro mezzogiorno, e c'è un allarme, dice attenzione, si rischia di avere una ripartenza, una ripresa 2021-2022 solo per il centro-nord, che dovrebbe recuperare integralmente il PIL perso nel 2020 arrivando ai livelli pre-crisi, mentre il sud resterà ancora indietro e a fine 2022 dovrà recuperare ancora l'1,7% del PIL perso per via della crisi dell'epidemia del 2020. Però attenzione, perché questo va a sommarsi ai 10 punti percentuali persi nella crisi del 2008 e non ancora recuperati, quindi che vuol dire che mal contati sono 11, più di 11 punti percentuali rispetto al pre 2008, al 2007. Allora, dunque, per quello che riguarda invece il Svimez, dica che non c'è un effetto del PNRR al sud, anzi i maggiori effetti saranno al sud con un 8,5% da questo punto di vista, però diciamo non permetteranno al sud, questo è il ragionamento dello Svimez, di tornare ai livelli pre-crisi rispetto a invece quanto capiterà al centro nord, uniti nella crisi, divisi sulla ripartenza. E questo è un tema che affronteremo, stavo per dire nella seconda ora del programma, non c'è nessuna seconda ora del programma, ma alla fine del programma. Per quello che riguarda gli altri temi, oggi ci sono varie dichiarazioni sul prezzo della produzione e varie notizie sul prezzo della produzione, anche qualcuno già mi sta scrivendo sulla cartina europea dei colori, sì, sono entrate in rosso alcune regioni italiane, una su tutte la Sardegna, adesso ne parleremo. Ci sono paesi messi peggio di noi, nel senso che la Sardegna e Sicilia sono tornate rosse nella mappa dell'Unione Europea, la maggior parte, che non c'entra niente con quella italiana, quindi con la mappa diciamo italiana. Per quello che riguarda invece la, diciamo, il resto del paese, a parte Sardegna e Sicilia, abbiamo in verde solo Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, assieme a Valle d'Aosta e Piemonte al nord. Le altre regioni sono andate in giallo, ripeto, sono i colori dell'Unione Europea, non quelli nazionali italiani. Tra l'altro la Spagna è quasi interamente rosso scuro e rossa è la maggior parte di Grecia, sono la maggior parte della Grecia e della Francia. Anche gran parte dell'Olanda, Cipro, la Corsica sono in rosso scuro, quindi l'Unione Europea ancora calcola solo i casi per 100.000 abitanti, non va a guardare come facciamo noi invece con nuovi criteri terapie intensive e posti letto in ospedale occupati per via del Covid. Dicevo, interamente rosso Irlanda e Portogallo, oltre appunto a Spagna rosso scuro e maggior parte di Grecia e Francia, parzialmente rosso la Danimarca, restano in verde per ora solo Germania, Austria, Polonia e tutti i paesi dell'est, oltre a Svezia, Finlandia e Norvegia. E così do la risposta all'ascoltatore che voleva sapere dati sul, diciamo, sui colori a livello europeo, ripeto, non c'entrano niente con i colori italiani. E poi dunque, non mi vedete su Facebook? Sì, perché da quando siamo in palinsesto estivo per motivi tecnici non c'è più la diretta su Facebook, c'è il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta riprenderà con la programmazione diciamo regolare, non estiva. Tornando invece al di là della nota tecnica alle notizie di oggi, ci occuperemo anche degli Stati Uniti, perché il PIL è tornato ai livelli pre-Covid, nonostante sia cresciuto sotto le attese, al 6,5%. Gli Stati Uniti raggiungono e sono, assieme alla Cina, l'economia che sta crescendo di più tra quelle maggiori, e sono tornati ai livelli pre-Covid come PIL. Tra l'altro c'è una forte balza anche dell'inflazione, più 6%, è il maggiore dagli anni dal 1980, quando c'era Paul Volcker a combattere l'inflazione come presidente della Federal Reserve, e quindi la dimostrazione che c'è una tensione, la Federal Reserve continua a dire temporanea, sui prezzi negli Stati Uniti, continua a parlare di effetto sui prezzi, un effetto transitorio sui prezzi. 349-238-6666 per sms e whatsapp, come dicevo prima, e andiamo con le altre notizie in breve. Come sempre partiamo dalle notizie di carattere internazionale e in questo caso europeo. Continua l'aumento dell'occupazione in Germania anche a luglio, e quindi 24.000 disoccupati in meno rispetto a giugno. Il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, ma continua a crescere anche l'inflazione in Germania, al 3,8% anno su anno a luglio, ed è il rialzo da un anno sull'altro più forte dal 2008, a dimostrazione che appunto tensioni sui prezzi ci sono sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, nelle economie che hanno perso di meno, come la Germania. L'anno scorso la Germania ha perso il 4,8% del PIL, l'Italia l'8,9%, recupererà di meno, ma le tensioni si registrano anche lì. Sale il sentimento economico, ESI si chiama, è aumentato per la sesta volta consecutiva nell'Unione Europea, 19, è un record come livello dal 1985. E per quello che riguarda i prefinanziamenti del Recovery Plan, arriveranno ai primi di agosto, lo ha chiarito oggi la Commissione Europea, mentre l'Ungheria, che è ancora sotto esame, il piano ungherese verrà analizzato a fine settembre. AstraZeneca ha chiuso il primo semestre dell'anno con un aumento dei ricavi del 23% e un più 31% nel solo secondo trimestre, quindi, e dal vaccino arrivano 894 milioni di ricavi. In realtà nel semestre sono 1.169 milioni, chiaramente una fetta minore rispetto ai 15 miliardi di dollari complessivi. Se però ci levassero i ricavi da vaccino, la crescita sarebbe stata del 14% e non del 23%. Italia continua ad andare molto bene, il modo in cui riusciamo a collocare il nostro debito sui mercati internazionali, chiaramente c'entra la Banca Centrale Europea. Il Tesoro ha fatto il pieno oggi nell'asta, assegnando tutti i titoli a medio e lungo termine, con tassi ulteriormente in calo, e nello specifico 4 miliardi e mezzo di BTP a 5 anni con un rendimento dello 0,02% lordo, 3 miliardi di BTP a 10 anni con rendimento allo 0,66 contro lo 0,64 precedente, e sostanzialmente la domanda è stata molto buona. Per quello che riguarda il governo invece, ha annunciato la posizione della questione di fiducia sul decreto legge relativo al rafforzamento delle pubbliche amministrazioni sull'efficienza della giustizia. Per quello che invece riguarda le previsioni, secondo gli analisti di Bloomberg, le previsioni che domani l'Istat, che in parte ci ha anticipato il presidente Bangiardo dell'Istat due giorni fa in questo programma, che verranno pubblicate domani, registreranno un'espansione dell'economia dell'1,3%, il rimbalzo che si è già visto nell'ultimo dato relativo al trimestre aprile-giugno. Comunque la cosa importante è che si parla di un rimbalzo molto molto sostenuto. Dunque, dello Svimez mi state scrivendo, ne parleremo fra un attimo. I prezzi della produzione industriale in Italia hanno fatto più 1,4% sul mese, dimostrazione, e più 9% su base annua. E insomma, sono tutti elementi che ci confermano che c'è una forte tensione sui prezzi, soprattutto i prezzi alla produzione, e che poi si trasferiscono in qualche modo sull'inflazione dei beni a consumo. E questo rientra nella categoria che abbiamo analizzato molte volte delle tensioni sui prezzi delle materie prime. Tutte le materie prime sono in massimo, ma non solo il legno, non solo il ferro, il piombo, l'acciaio. E questo chiaramente poi ha una ricaduta, innanzitutto come diciamo trasmissione, cinghia di trasmissione sui prezzi della produzione industriale, e poi a loro volta ce l'ha sui prezzi dei beni finali, anche perché tra le materie prime che sono aumentate molto in questi mesi c'è anche il petrolio. Per quello che riguarda invece l'indice manifatturiero lombardo, misurato oggi da Unioncamere, si è già portato a livello pre-crisi, nel senso che il livello di 114,6 punti ha superato il livello medio del 2019 e anche il punto massimo del 2008. Quindi le aspettative delle aziende lombarde sull'andamento della domanda restano positive, sia sul mercato interno che sul mercato estero. Gli imprenditori lombardi sono ottimisti anche relativamente al recupero dei livelli produttivi occupazionali nel primo trimestre, dando un quadro complessivo in netto miglioramento. Questo appunto stride con quanto dice invece lo Svimez. Sul sud, il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonomenti, ha detto: siamo a ritmi di produzione senza precedenti, c'è un vero e proprio boom di ordini, e oggi possiamo dire che ufficialmente che la produzione industriale della Lombardia è tornata ai livelli pre-crisi sanitaria. Bene, perché la Lombardia, sappiamo, è la locomotiva del paese. Occorre che però anche gli altri vagoni seguano, e non ho dubbi che, conoscendo le dinamiche industriali, a breve potremo commentare la stessa cosa anche in Emilia Romagna, in Veneto e immagino in Piemonte. Però il problema è tutti i vagoni della locomotiva Italia, non solo la motrice lombarda. Dunque, andiamo avanti con altre notizie. In breve ci sono i dati dell'INPS che dice ci sono stati 7 miliardi di disavanzo, 11 miliardi in meno di contributi nel 2020 e 2 miliardi e mezzo di euro erogati per la cassa integrazione sono stati a carico dell'istituto. E poi il rapporto Gimbe dice in 7 giorni i morti sono cresciuti del 46%, è la quarta ondata, 111 vittime nell'ultima settimana, anche se fa notare lo stesso Gimbe che pur avendo aumentato i casi non c'è una pressione simile sui reparti ospedalieri. C'è stato comunque un aumento del 34% dei ricoveri con sintomi, del 14% delle terapie intensive. Poi registra una cosa a mio avviso inaccettabile, invece io continuo a dirlo, invece che discutere sull'obbligatorietà del vaccino a scuola per i ragazzi, possiamo discutere dell'obbligatorietà del vaccino per chi ha più di 60 anni o anche più di 50, perché Gimbe fa notare come ci sono ancora 2 milioni e 600 mila persone che non hanno ancora, non sono ancora stati vaccinati. Poi ce ne sono altri 600 mila che devono completare il ciclo vaccinale, ma va bene. Siamo all'11,5%, ma con differenze enormi, perché si va dal 20% della Sicilia al 6% della Puglia. Quindi insomma, io andrei, non so se si possa immaginare, però andrei a creare un obbligo vaccinale proprio per chi è più a rischio. Stiamo parlando degli over 60, l'ho sempre detto, c'è il patto generazionale che sta saltando in questi 2 milioni e 600 mila di over 60 che se ne frega, alcuni non potranno, per carità, perché sono pazienti fragili, che dimenticano, diciamo così, che abbiamo chiuso l'Italia 3 volte, chiuso i ragazzi nelle case, chiuso anche i genitori nelle case, chiuso le attività produttive per salvare soprattutto chi ha più di 60 anni, allora uno si aspetta, ho capito che il vaccino può destare molti dubbi, anche il sottoscritto l'ha detto più volte, non è che uno lo faccia così perché non sa cosa fare, ma voglio dire, se hai un nipote, se hai un figlio che lavora, se hai un nipote che va a scuola, perché ha 60 anni, sopra i 60 anni magari tu sei in pensione e i figli ce l'hai grandi, però cerca di capire che ti si sta chiedendo una solidarietà come quella che il paese ha messo nei confronti vostri, perché se no verrebbe voglia di dire come provocazione, se parte una ondata vera, allora i ragazzi sono liberi di uscire e chi ha più di 60 anni se ne sta chiuso in casa, che cosa devo dire? Cioè, è una provocazione, esce solo col pass per andare a fare la spesa e non può incontrare nessuno, perché sappiamo che poi chi ha più di 60 anni che tende a finire in ospedale. Io non so cos'altro dire, non è il vaccino ai 14 anni che mi interessa in questo momento, è arrivare a una quota vicina al 100% in questi cavoli di 2.600.000 over 60, ce ne sono anche di over 70 in questo, e di over 80, che incredibilmente non... Ma al di là di quello che uno pensa, uno non può pensare di essere una monade, un'isola, perché poi quando stai male non ti curi da solo con le erbe e le piante selvatiche, vai in un ospedale pagato dalla collettività, dove lavora la collettività, magari prendi il posto di qualcuno che sta aspettando un intervento più delicato e da tempo, cioè voglio dire, o siamo sempre una comunità oppure siamo sempre solo degli individui, e allora tu però fai la cortesia di non appoggiare le strutture della comunità quando stai male, no? Beh, la scuola, chiudiamo con la scuola, perché c'è la bozza del piano del ministero, anche se allora bisogna garantire distanziamenti adeguati, la pulizia accurata degli ambienti, nessuno screening, confermate le mascherine. Il ministro Speranza dice: sono fiducioso che la prossima settimana vi sarà un'azione organica. Il governo non farà mancare iniziative forti, immagino si riferisca agli insegnanti, e la sfida è tornare in presenza, cioè, però io adesso posso dire una cosa, chiaramente la sfida è tornare in presenza per l'avvio dell'anno scolastico, leggo testualmente, la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere anche la ripresa economica del paese per l'avvio dell'anno scolastico, appunto, così si legge nella bozza del piano scuola che doveva essere sottoposto oggi alle regioni, ma sarà proposta alle regioni la prossima settimana, una volta che vi sarà l'accordo politico all'interno del governo sui temi del Green Pass per gli insegnanti e per l'uso dei mezzi di trasporto. Tutto giusto, che vi si debba garantire la sfida, appunto, lo svolgimento in presenza, il recupero dei ritardi, il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, tutto giusto.
Tarapia tapioco, rematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Petrolina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura.
Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col Tarapia Tapioca.
Anche perché quando leggi nella bozza è necessario verificare se è necessario modificare e migliorare l'organizzazione degli spazi esterni e interni per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno, ok, lo sappiamo. Ministro Bianchi, io non ce l'ho con lei, però insomma ho evocato due giorni fa il coraggio dei Manzoni, Ma lo sapete, che cosa bisogna garantire? Dopo un anno e mezzo, cioè abbiamo chiuso a marzo del 2020, fino a giugno, poi l'abbiamo riaperta a settembre, poi richiusa a fine ottobre, inizio novembre, poi riaperta a febbraio, poi richiusa, poi riaperta. Ho capito che bisogna garantire, verificare, migliorare. Fatelo! Allora, non ho dato la borsa, adesso la do la borsa. Più 1% Milano, più 0,50 Parigi, più 0,40 Francoforte, più 0,80 Londra, tra i titoli molto bene. ST Microelectronics più 5,47%, Stellantis più 3,30%, come Finecobank. E ancora, ST Microelectronics oggi ha pubblicato i dati, i conti trimestrali crescono del 5%, i ricavi del 39% a 6 miliardi di dollari e il margine operativo è stato pari al 15,5% e quindi va bene. Buoni anche i dati di Amplifon, i ricavi nei primi 6 mesi vicini al miliardo, più 58%, ma c'erano state molte scommesse su Amplifon, adesso si va a vendere dopo i dati. In inglese dicono buy on rumors and sell on news, compra sulle voci e vendi sulla notizia, e Amplifon oggi subisce, diciamo così, questa regola, meno 1,70%. Bene invece Stellantis più 3,30, Fineco dicevo più 3,30, Exor più 3, CNH più 3%. E anche Unicredit guadagna il 2,90, Buzzi il 2, Di Assori l'1,40 come banca generali. Poi c'è l'exploit di Banca Carige, perché oggi era l'ultimo, è il terzo giorno di contrattazioni dopo 2 anni e mezzo di sospensione. Il titolo guadagna il 35,7%. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Io vorrei sapere se qualcuno che continua, alcuni che continuano a insultarmi, riposati, leggi e non rompere, non so, dai loro profili mi sembrano sembrano avere più di 50 anni. Tutto bene, questo astio me lo spiegate, mi dite solo una cosa: voi vi siete vaccinati, quindi la vostra è una posizione, diciamo, intellettualmente critica, non che vi siete fatti i fatti vostri e aspettate.